Ciao a tutti, oggi è mercoledì 7 luglio, la voce che sentite è sempre quella di Gabriele Gatti e questa è la mini puntata del terzo uomo dedicata soprattutto alla prima semifinale degli europei giocata ieri sera e vinta ai rigori dall'Italia contro la Spagna, ma diremo qualcosina di veloce anche sulla Coppa America che praticamente sta giungendo al termine visto che manca solo la finale. Per parlare di tutto questo qui con me ci sono Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, facciamo la svelta però perché col fatto che siamo andati ai rigori devo dormire, se no ce la fa a reggere la partita di stasera, devo fare la penina.
Ma sei andato in piazza ieri?
No, perché crollavo dal sonno, già tanto se sono arrivato ai rigori.
E chi invece è rimasto sveglio di notte per vedersi Argentina-Colombia, ciao, sono Acqua, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
Tra l'altro oggi sia io che Charlie in canottiera, mentre in canotta, mentre Mick resiste con la maglietta. Partiamo subito da Italia-Spagna, allora vi lancio uno spunto e mi dite se siete d'accordo. L'Italia ha vinto la partita ed è naturalmente quello che conta di più, però contrariamente a come hanno detto molti giornalisti, sia chi commentava la partita ieri in TV, ma non solo, poi anche questa mattina, sui vari giornali, la prestazione migliore l'ha fatta nettamente la Spagna. Luis Enrique ha stravinto la battaglia tattica contro Mancini e non c'è stato nessun ritorno alle origini, ritorno al solito DNA dell'Italia voluto, perché se l'Italia ha fatto una partita in cui ha fatto appena il 30% di possesso palla, non è stata per scelta, ma è stato per obbligo e per meriti degli avversari.
Sì, alla fine l'Italia è passata perché è stata più brava nei tiri dagli 11 metri, che comunque bisogna saperli tirare. Non è vero quelli che dicono, cioè io non sono d'accordo con quelli che dicono è una lotteria, perché una lotteria uno si presenta e poi la buona sorte premia uno invece di quell'altro. Cioè la lotteria è il superenalotto, non i calci di rigore. Tirare i rigori l'abbiamo visto con Maradona, l'abbiamo visto con Baggio, l'abbiamo visto con Mbappé.
Con Messi.
Tirare i rigori... Messi, quando la pressione sale, tant'è vero che alcuni allenatori, almeno in passato, non facevano nemmeno allenare più le squadre per tirare dagli 11 metri a fine allenamento, perché tirarli nel campo d'allenamento da solo, contro il portiere, con i compagni che magari scommettono una pizza, quello che è, non è come tirarli davanti a 30, 40, 60 mila persone. La Spagna ha fatto la sua partita. Era una battaglia per il possesso, l'ha vinto la Spagna. In alcuni frangenti hanno mosso il pallone troppo lentamente, in altri sono stati più abili, l'hanno mosso più velocemente. Soprattutto hanno creato di fatto una sorta di rombo a centrocampo, perché oltre ai tre centrocampisti a giocare in rifinitura, quindi agire più da rifinitore davanti ai tre centrocampisti che davvero il proprio centravanti, c'era il falso 9 Dani Olmo, che ha creato grandi, grandi difficoltà. Abbiamo visto le difficoltà di Bonucci e Chiellini, che sono sempre abili, soprattutto Chiellini nell'uno contro uno e a difendere dentro l'area, tant'è vero che si sono quasi, insomma, si trovano bene, abbiamo visto con i centravanti che gli danno un certo punto di riferimento, come avviene con Lukaku eccetera, sono in grado di annullare praticamente tutti i centravanti più forti. Però quando si tratta di andare a difendere fuori dell'area, non in aggressione su una risalita, su una contropressione, ma a uscire per rompere la linea e seguire uno che viene a giocare per le linee, sono andati in difficoltà. E sono andati in difficoltà, così come sono andati in difficoltà i tre centrocampisti, soprattutto i due interni, Barella e Verratti. Hanno patito molto nel tentativo di confrontarsi con le mezzale, e la rifinitura è stato un grande problema, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo l'Italia ha rinunciato alla pressione alta, intelligentemente secondo me. Non credo sia stata una scelta dovuta a condizioni fisiche, perché è iniziata da subito, credo sia stata una scelta dovuta a condizioni tattiche. L'Italia ha abbassato un po' la prima linea di pressione, ha preferito compattarsi, ha stretto un po' la linea di pressione, è riuscita in qualche modo a restringere un po' questa zona e a dare più mano a Jorginho nei mezzi spazi soprattutto. Però la Spagna, con la sua qualità, anche inserendo attaccanti di peso, paradossalmente è riuscita comunque a invadere meglio sia questa zona che ad attaccare bene la linea. Il gol di Morata, nel gol di Morata, se non sbaglio, lo devo rivedere, ma insomma vado a memoria, mi sembra che ci sia una lettura di Chiellini non proprio perfetta. E quindi alla fine sì, ai punti avrebbe meritato di più la Spagna, però l'Italia è stata brava a portare la partita sul piano fino ai rigori, perché a un certo punto l'Italia non riusciva più nemmeno a risalire bene il campo, però in linea di massima dobbiamo dire che è vero che ai punti forse meritava di più la Spagna, però non dobbiamo dimenticare che ci sono stati tanti errori tecnici da parte dell'Italia, soprattutto in fase di ultimo passaggio, che hanno vanificato o delle scelte anche sbagliate, dei tiri che invece potevano essere degli assist, delle scelte in sede di ultimo passaggio, o perché fatto male, o perché alcuni, penso a Berardi, hanno pensato a tirare in porta invece che a servire un compagno che aveva risalito il campo e si era portato in maniera migliore, che hanno vanificato dei contropiedi, perché comunque l'Italia, la Spagna ha concesso e l'Italia in qualche contropiede poteva chiudere la partita prima dei rigori. Quindi una partita equilibrata, anche se forse l'hanno interpretata meglio gli spagnoli, però alla fine comunque ha premiato l'Italia e ha premiato la maggior bravura dal dischetto dei nostri.
Oltre al fattore Olmo, aggiungo un'altra, cioè la seconda chiave tattica secondo me di questa partita, e cioè il pressing alto spagnolo, perché si vedeva bene soprattutto nel primo tempo con la camera tattica che potete guardare su RaiPlay, inquadrato quindi il campo in senso inverso rispetto al classico sulla televisione, e visto dall'alto si vedeva benissimo che sui rinvii al fondo di Donnarumma gli spagnoli si orientavano sull'uomo, soprattutto a centrocampo, ma poi anche con i due difensori centrali, con quello di destra, cioè Garcia, che andava su Insigne, e quello di sinistra, Laporte, che si prendeva Immobile. E poi i due terzini stavano un po' distanti rispetto ad Emerson e Chiesa, però appena il pallone veniva spostato da un lato, poi scalavano molto aggressivi sul rispettivo giocatore. E questo ha messo molto in difficoltà l'Italia, che con i tre primi costruttori, quindi il portiere e i due centrali, ha sbagliato davvero tanto. Donnarumma ha sbagliato tanti rilanci. Bonucci e Chiellini, anche loro, non sono stati precisi. E questa è stata una grossa difficoltà. Tant'è che nel primo tempo Verratti e Giorgino hanno toccato appena 22 palloni a testa, quando di solito siamo abituati a vederli ne toccare molti, molti di più. E l'Italia quindi non è riuscita minimamente ad imporre il proprio gioco. E le uniche chance, come diceva Mick prima, sono arrivate su situazioni completamente diverse, soprattutto sfruttando la profondità e sfruttando il tandem a sinistra Emerson Insigne, che è stata, secondo me, una delle poche cose che si è salvata a livello offensivo per la nostra nazionale.
Oltre alle difficoltà dei costruttori, ci terrei anche a sottolineare la brutta prestazione, secondo me, di Barella, che a livello tecnico ha sbagliato davvero tanto sulla tre quarti della Spagna. Ha provato qualche leziosismo di troppo, qualche colpo di tacco che ha vanificato le poche situazioni in cui l'Italia comunque riusciva a fare azioni manovrate e arrivare in maniera ordinata sulla tre quarti della Spagna. Poi, come hai giustamente detto, Mick, a livello decisionale non mi è piaciuta neanche la prestazione dell'Italia. Nel primo tempo, soprattutto, ha avuto un paio di situazioni in cui partiva con dei break palla al piede, arrivava appunto alla linea difensiva della Spagna, ma poi è mancato la lucidità nell'ultimo passaggio, nel tiro, nella rifinitura. In un paio di situazioni, per esempio, Insigne, secondo me, si è intrasferito troppo a servire centralmente Immobile, anziché magari servire Emerson, che aveva lo spazio libero per sovrapporsi sulla fascia. Poi anche Immobile comunque non ha giocato una buona partita, è stato spesso in fuorigioco, non è riuscito a dare pulizia o comunque a lavorare come riferimento per la squadra per risalire dal campo quando l'Italia ha provato a verticalizzare su di
Poi
lui, va
Belotti
anche
ha
detto che
fatto
comunque.
ancora peggio.
Sì, infatti da questo punto di vista purtroppo sia il titolare che la prima riserva non hanno contribuito. E tra l'altro, secondo me, l'ingresso di Belotti, se vogliamo, ha anche peggiorato le cose, perché comunque, per quanto Immobile non abbia lavorato benissimo, era comunque un giocatore che assieme ad Emerson ci permetteva di attaccare la profondità, di minacciare in qualche modo la profondità. Questo Belotti non l'ha fatto, non è riuscito a farsi valere nei duelli e non è neanche riuscito a pensare anche bene, va detto che comunque l'Italia non è che ha pensato sempre bene. All'inizio, i primi 5-10 minuti, sembrava in effetti comunque che l'Italia potesse contendere questo possesso palla alla Spagna. Poi però gli spagnoli hanno fatto vedere tutta la loro supremazia tecnica. Ci terrei anche a sottolineare la straordinaria prestazione di Pedri, che fa da contraltare a quella di Barella. In effetti queste due prestazioni individuali secondo me sono un po' lo specchio delle prestazioni delle due squadre, perché da un lato hai avuto una squadra che era padrona del campo, una squadra che veramente ha fatto vedere il calcio, anche se poi nell'ultimo terzo non è riuscito a convertire questa fluidità, questa superiorità numerica che aveva in occasioni, vuoi per imprecisioni, vuoi comunque anche per una certa sterilità a livello offensivo, secondo me. Mentre dall'altro lato hai avuto l'Italia che, come hai detto te giustamente, si è trovata a difendere un po' di più rispetto a quanto magari avrebbe voluto, quanto ci ha abituato in questo biennio con Mancini. Mancini poi secondo me è stato anche un po' lento a fare i cambi, per esempio Barella l'avrei tolto molto prima anziché solo all'85esimo, a maggior ragione con le difficoltà poi che l'Italia ha avuto per buona parte del secondo tempo, perché Jorginho veniva praticamente sballottato ovunque. In quel momento lì avrei messo Locatelli un po' prima per aiutare a proteggere un po' di più la zona 14, cosa che poi effettivamente è avvenuta perché nella ripresa, cioè nei tempi supplementari, l'Italia è passata al 4-2-3-1 con Jorginho e Locatelli davanti alla difesa e Pessina è un po' più avanzato a prendersi Rodri. Che dire, nel complesso io penso che la Spagna avrebbe meritato qualcosa in più rispetto al rigore, comunque avrebbe meritato sicuramente di convertire di più il dominio del gioco che ha avuto. Va detto che comunque l'Italia è stata brava, è stata cinica a sfruttare le occasioni che ha avuto nei 90 minuti, in particolar modo con Chiesa, che ancora una volta è stato un fattore, diciamo, dal nulla in un momento anche di difficoltà per l'Italia. Ci tenevo poi infine a sottolineare anche un paio di ottime prestazioni individuali, secondo me. Donnarumma, ok, non avrà brillato dal punto di vista tecnico, però comunque ha fatto un paio di parate decisive, è stato poi decisivo ovviamente nella serie dei rigori. Anche Di Lorenzo, secondo me, ha fatto una buonissima partita a livello difensivo, e si è cavato anche discretamente bene quando ha passato poi la fase finale del secondo tempo e i tempi supplementari giocando a sinistra con l'ingresso di Toloi sulla destra. Ci tenevo appunto a sostenere queste due prestazioni perché secondo me comunque sono stati decisivi per il muro, ecco, per far reggere un
Donnarumma,
pochino il muro difensivo dell'Italia.
tra l'altro, è stato molto importante anche nell'azione del gol di Chiesa perché è stato molto rapido e lesto a far ripartire l'azione, portando palla avanti con le mani, poi affidandola al giocatore che c'aveva lì a fianco. Io volevo chiedere a Mick un suo parere sui primissimi due cambi di Mancini, cioè il fatto di togliere Immobile ed Emerson e mettendo Di Lorenzo quindi a sinistra. Non ha tolto un po' di profondità alla nostra squadra? E poi, seconda domanda, ti è piaciuto vedere sia Rodri che Busquets nella Spagna per qualche minuto, non erano un po' troppo ridondanti?
Ma sai, sui cambi di Mancini, come ha detto Charlie, cioè non è la prima volta che magari lui fa i cambi un po' più tardi del previsto. Oggettivamente Immobile non aveva fatto nulla. La domanda che ci si deve porre è se in questa partita a un certo punto, però non poteva perché l'aveva messo in tribuna, non sarebbe stato più utile inserire Raspadori, che però non era a disposizione perché era in tribuna, era fra quelli in tribuna, anche perché con il suo gioco associativo, secondo me, avrebbe permesso magari di aiutare meglio la rifinitura, l'ultimo passaggio, visto che tante volte abbiamo sbagliato le decisioni. Onestamente, quando è entrato Toloi, pensavo che ci fosse un passaggio alla difesa a 5, che avrei anche capito, visto che la Spagna era tutta completamente davanti. E non so bene, non credo sia stato proprio un cambio ottimale, cioè alla fine ha dato risultato, ma insomma non magari un risultato ottimale. Per quanto riguarda Emerson, sì, ha tolto qualcosa, però credo che alla fine pur insomma nel fatto che comunque alla fine il risultato è arrivato, secondo me il cambio migliore di Mancini è stato quello di inserire Alcantara, perché Alcantara ha sbagliato tutti i palloni possibili e quindi credo che quello sia stato il cambio migliore per l'Italia, cioè togliere Busquets per mettere Alcantara, e a un certo punto sono stati dei cambi migliori che abbiano fatto abbia fatto l'Italia. Infatti controllavo se quello era il sesto o il settimo cambio dell'Italia, ecco, perché è stato il cambio migliore
Però
dell'Italia.
comunque, ha battuto un bellissimo
però
rigore,
comunque,
eh?
esatto,
Esteticamente è il più
stavo per dirlo
bello.
io. Sì, ho capito, però
Esteticamente. No, no,
quando è entrato in
c'hai
campo ha
ragione, c'hai
sbagliato
ragione. C'hai
calci
ragionissimo, infatti.
piazzati, passaggi in gioco aperto. Sì, insomma, non credo sia entrato, l'abbiano fatto entrare come rigorista, era un po' presto, quindi credo l'abbiano fatto entrare anche per dare una certa fluidità alla manovra, invece la manovra si esce qua.
Sì, ma c'era
Sì, diciamo.
ragionissimo. Tra l'altro, nel secondo tempo supplementare è stato probabilmente il quarto d'ora peggiore per gli spagnoli, non a caso, anche per colpa di Thiago che ha sbagliato tanto. Poi ti chiedevo anche lì prima sull'inserimento di Rodri al fianco di Busquets. A me sinceramente non è piaciuto perché comunque sono due giocatori abbastanza simili. Io avrei messo un altro giocatore al posto di Coque, magari un Marcos Llorente, che poi invece è entrato più avanti come terzino destro al posto di Azpilicueta.
E diciamo che il cammino di Thiago ha un po' spiegato come mai ha trovato così poco spazio in questo torneo, anche se ovviamente Pedri ha fatto un signore europeo, anche qua comunque ha giocato su buoni livelli. Di solito in questi casi, per concludere comunque sull'Italia, si dice che ci teniamo solo al risultato, no? Si tiene buono solo il risultato. Secondo me invece la prestazione, pur non essendo positiva, andrebbe comunque conservata in quello che è un po' il processo di crescita di questa squadra, perché ormai in vista della finale possiamo anche fare un po' un recap generale sul rendimento dell'Italia in questo europeo. È stato un europeo, per quanto mi riguarda, sicuramente superiore alle mie aspettative. Io mi aspettavo che l'Italia realisticamente potesse arrivare ai quarti di finale, ha raggiunto una finale che è un grandissimo traguardo. Ora, al di là di quello che succederà domenica, anche se ovviamente tutti ci auguriamo che l'Italia riesca a vincere, credo che comunque questo torneo abbia un po' certificato l'ottimo lavoro che questa nazionale ha fatto in questi ultimi 3 anni con Mancini. C'è stato un processo di crescita, si è lavorato su un sistema di gioco che fosse coerente e consono anche alle caratteristiche dei giocatori, soprattutto a centrocampo, si è cercato molto di valorizzare i nostri centrocampisti, cosa che invece magari nelle precedenti gestioni non era successo granché, dato che era un po' più improntato sulla difesa. Abbiamo visto un'Italia comunque per gran parte del torneo, secondo me, convincente. Al di là della brutta prestazione di ieri, credo che quello, ecco, non debba intaccare troppo quello che è il giudizio sul torneo degli azzurri, perché comunque credo che l'Italia, ok, magari non avrà meritato rispetto alla Spagna, però comunque credo abbia giocato un europeo molto più convincente della Spagna, che invece ha avuto tanti limiti sia offensivi che difensivi, secondo me. Credo però che questo risultato che l'Italia ha raggiunto comunque va inquadrato come un ottimo risultato raggiunto da una posizione di outsider, perché alla fine l'Italia non era tra le prime 3-4 favorite, ecco, magari quarta, quinta sì, però sicuramente non tra la migliore di tre. Adesso questo traguardo è ottimo. Vedremo cosa succederà domenica. Vedremo anche e soprattutto cosa succederà nei prossimi mesi, perché a settembre ci sarà la Final Four di Nations League, dove l'Italia affronterà ancora la Spagna, e se passerà affronterà la vincente tra Belgio e Francia. Quindi anche quello, secondo me, sarà un altro bel banco di prova per capire a che livello è effettivamente questa nazionale, cioè se questo europeo è stato, diciamo, un fuoco di paglia, o comunque se possiamo oggettivamente dire che questa nazionale è una biga a tutti gli effetti. Secondo me già lo è,
Sì,
però sappiamo.
secondo me lo è abbastanza chiaramente. Mick, vuoi aggiungere qualcosa? E poi anche la tua su Luis Enrique, che insomma lo criticavamo anche noi qui, pensavamo che la Spagna sarebbe stata una delle delusioni, e invece ha fatto, secondo me, un gran bel europeo.
Ma guarda, ne parlavo anche col direttore di Sfera sul mio canale Twitch, sul canale che usiamo noi anche per Twitch. Tutti criticavano Luis Enrique. Oggettivamente le convocazioni avevano lasciato interdette parecchie persone, e anche le scelte di formazione, però alla fine ha avuto ragione lui. Perché comunque è vero che la Spagna non ha vinto, non vincerà questo europeo, però anche lei è arrivata più in là di quello che ci si aspettava. Alla fine delle quattro semifinaliste, l'unica che forse ci si aspettava a questo livello era l'Inghilterra. Sicuramente sia per la profondità della rosa, sia per il fatto che l'europeo l'ha giocato in casa praticamente, e che giocherà semifinale ed eventuale finale in casa. Quindi le altre tre squadre sono arrivate come degli outsider da un certo punto di vista. C'erano squadre pronosticabili per i quarti di finale, oppure la Danimarca addirittura per gli ottavi, forse, o se non, pass non passare il girone. Quindi è un europeo che ha premiato le nazionali che si sono proposte a livello di gioco, di organizzazione, come fossero dei club, e fra queste rientrano tutte e quattro le semifinaliste, anche la Spagna. Quindi tanto di cappello a Luis Enrique, alla fine ha avuto ragione lui. Per quanto riguarda l'Italia, sono d'accordo con quanto ha detto ieri Mancini nelle interviste post-gara. Cioè, una squadra non può attaccare sempre, ci sono dei momenti in cui deve difendere in tutte le partite contro determinati avversari. Questi momenti sono più lunghi perché sono più bravi a tenere il pallone. Secondo me non è una questione di aver fatto una partita difensiva, perché va benissimo. Il fatto è che rispetto ad altre Italie, ma ce lo attendevamo, questa squadra in fase di difesa posizionale non è tanto solida. Ha sofferto nel secondo tempo con l'Austria, ha sofferto con la Spagna quando la Spagna ha tenuto il pallino del gioco. Sono due squadre di livello completamente diverso, la Spagna e l'Austria, però entrambe hanno dimostrato che l'Italia, quando fa difesa posizionale, fa fasi prolungate di difesa posizionale, può andare un po' in affanno. Però è riuscita perché comunque le occasioni la Spagna le ha create. Non è che la Spagna ha tenuto il pallino e tu hai difeso bene e sei ripartito bene in contropiede. Sei ripartito bene in contropiede, ma qualche occasione a difesa schierata l'hai
Sì, o
concessa.
Oyarzabal ne ha sprecate due abbastanza grosse.
Quindi non è che non sono entrati, loro sono entrati lo stesso nelle tue linee difensive. Quindi, in vista della finale, bisognerà cercare di tornare, ma credo che indipendentemente dall'avversaria si potrà farlo, a fare una partita d'attacco, a minimizzare il tempo impiegato in fase di difesa posizionale e a gestire quindi meglio queste situazioni. Quindi credo che l'Italia a questo punto si presenti sia con la Danimarca, se dovesse passare la Danimarca da favorita, se dovesse passare l'Inghilterra, non così troppo sfavorita, pur tenendo conto della profondità inglese e del fatto che l'Inghilterra giocherà in casa. Quindi una finale da giocare. A quel punto, se l'Italia dovesse centrare l'obiettivo, sì, si tratta di un'impresa sportiva, perché questa è una squadra che doveva arrivare almeno ai quarti, poteva ambire alle semifinali. Già il fatto che, come ha detto Charlie, sia arrivata in finale è stata un'impresa. Se dovesse vincere, è ancora un'impresa ancora maggiore, della quale già così bisogna rendere merito a Mancini e a tutto lo staff, perché non è un lavoro di uno solo. Se poi la squadra dovesse vincere, ha ancora meriti maggiori sia a Mancini che al resto dello staff e ai giocatori, ovviamente, che poi in campo vanno i giocatori.
E vedremo un po' come andrà. L'altra grande, grandissima finale che si giocherà questo weekend, per la precisione, nella notte tra sabato e domenica, è quella di Copa America, con le due favorite alla vigilia, ovvero sia il Brasile e l'Argentina, che si sono, secondo me, strameritate questa finale, perché nel complesso sono state piuttosto nettamente le due migliori squadre tra le 10 partecipanti a questo torneo. Entrambe hanno vinto il girone senza particolari problemi. Poi ai quarti l'Argentina ha vinto strameritatamente contro l'Ecuador, mentre il Brasile ha sofferto un pochino contro il Cile, anche perché nell'ultima parte della partita si è ritrovata a giocare in 10 per il fallaccio di Gabriel Jesus. E poi nelle due semifinali il Brasile ha vinto nuovamente 1-0 contro il Perù, anche se in questo caso soffrendo molto meno rispetto al quarto di finale col Cile. E l'Argentina ha vinto ai rigori ieri notte appunto contro la Colombia, in una partita che secondo me avrebbe meritato di vincere già nei 90 minuti regolamentari, e in cui sicuramente Emiliano Martinez in porta ha fatto la differenza, perché ha parato ben tre rigori, e tanto, tanto di cappello a lui. Tra l'altro ha fatto anche un'esultanza molto, molto ridicola dopo
Sì,
il...
la fiera del trash talk ieri sera,
Sì.
ieri notte, perdono.
Assolutamente, è molto una sfida ai rigori molto, molto divertente. Ma ripeto, secondo me l'Argentina avrebbe meritato di vincere già nei 90 minuti regolamentari, perché ha creato davvero, davvero tanto. E Lautaro, tra l'altro, ha sbagliato un gol clamoroso nell'ultima fase della partita. Praticamente senza il portiere c'era Barrios al centro della porta. Lautaro, da 3-4 metri, ha centrato l'avversario quando poteva piazzarla in qualunque altro angolo. dello specchio e avrebbe segnato.
In effetti, parlo a quest'ultimo punto proprio per fare un discorso su Argentina, è un po' la mancanza di cinismo a livello di finalizzazione, il limite di questa squadra. Squadra che comunque secondo me ha fatto molto molto bene in questo torneo. Ricordiamo che l'Argentina è praticamente imbattuta dalla semifinale contro il Brasile nel 2019. È una squadra che ha fatto un buon percorso con Scaloni, ormai gioca con questo 4-3-3, con un centrocampo piuttosto tecnico in cui giocano o Paredes o Guido Rodriguez davanti alla difesa e poi Lo Celso e De Paul come mezzali. È una squadra che praticamente gioca in funzione di Messi come sempre, però questa volta stiamo vedendo molta più fluidità a livello di organizzazione e senz'altro ci sono più giocatori in grado di compensare i suoi movimenti. Abbiamo Lautaro, Nico, Gonzalez che danno profondità e dettano i movimenti in profondità, anche se poi in termini di finalizzazione lasciano un po' a desiderare. Lautaro comunque si è riscattato abbastanza bene perché in questa Coppa, a parte Messi che ovviamente è il fascinatore dell'Argentina, ha segnato comunque un paio di gol preziosi. Nico Gonzalez più che altro è stata la vera delusione perché credo avrà un XG come qualcosa come 4XG mangiati in questo torneo
Sì,
e
zero gol.
anche ieri comunque cioè, si è mangiato un gol clamoroso sì. Nonostante questo comunque in fase non possesso lavora bene, è una squadra che lavora bene, che difende con un 4-4-2 asimmetrico in cui Messi praticamente rimane sul centro-destra della difesa con De Paul che invece scala sull'esterno a fare il quarto di centrocampo in fase di non possesso. È una squadra abbastanza solida, una squadra che è un po' il contrario del Brasile perché parte molto forte nei primi tempi. Finora la maggior parte dei gol dell'Argentina sono arrivati nei primi tempi. È stata una squadra brava a passare in vantaggio, spesso giocando con ritmi alti, forzando la pressing in avanti, quindi forzando anche i recuperi di palla nel metacampo avversario. Questo le ha permesso più o meno di forzare gli avversari e fargli fare più possesso palla, quindi difendersi un po' di più bassa e avere più spazi in cui ripartire, anche se non l'ha fatto sempre bene, però comunque è stata una difesa fin qui abbastanza solida. Il Brasile invece è una squadra che è stato l'opposto per lo sviluppo delle partite, c'è cioè una squadra che il grosso delle occasioni dei gol, diciamo, li ha creati più nei secondi tempi. Quindi è stata una squadra più brava fin qui a emergere nella seconda parte degli incontri. Da questo punto di vista sarà quindi interessante vedere che approccio avranno le due squadre, se l'Argentina continuerà a partire forte, se l'Argentina quindi proverà a fare più possesso palla nella fase iniziale, proverà a dettare i ritmi, oppure se invece l'Argentina proverà a difendersi un po' di più lasciando impostare maggiormente i padroni di casa. Ovviamente sarà molto interessante seguire il duello a distanza tra Messi e Neymar, che sono stati nettamente fin qui i migliori giocatori del torneo, secondo me.
Non c'è alcun dubbio al riguardo, entrambi trascinatori della loro squadra, entrambi hanno segnato gol e assist, anche se va detto che Neymar nella gara col Perù si è mangiato due gol piuttosto clamorosi, insomma si sono visti come al solito i pregi e i difetti di questo grandissimo giocatore che quando si tratta di dribblare, guadagnare fallo, creare per i compagni, muoversi nelle posizioni di campo corrette per ricevere palla è straordinario, poi però quando si tratta di finalizzare in chance abbastanza semplici tende ad essere sprecone. Messi ovviamente, hai già detto te, trascinatore assoluto di questa squadra, giocatore ovviamente più importante, tra l'altro ieri notte è stato letteralmente preso a calci perché ha preso una quantità di botte clamorosa, c'è stata anche un'inquadratura a un certo punto che faceva vedere la sua caviglia con il calzettone bianco, tutto in realtà era rosso perché per via del sangue, che era uscito dalla caviglia del capitano dell'Argentina. Il Brasile, secondo me, è una squadra un po' più solida di questa Argentina, anche se bisognerà vedere chi giocherà al centro della difesa per la squadra di Scaloni, perché se Romero dovesse recuperare dall'infortunio sarebbe tanta roba per loro. Il Brasile credo che sia un po' più solido perché, secondo me, ha giocatori migliori sia al centro della difesa con Thiago Silva e Marquinhos che anche in mediana, perché c'è Casemiro che sta giocando una grandissima Coppa America e contro il Perù era stato uno dei migliori in campo. E anche Fred al suo fianco sta sicuramente dando il suo contributo. una certa simmetria tra le due squadre riguarda anche i compiti e il ruolo che occupano Nicolò Gonzalez da una parte, come diceva prima Charlie, ma anche Richarlison dall'altra, perché anche il Brasile ha la necessità di giocatori che attacchino la linea, che attacchino la profondità, che si muovino senza palla, e sicuramente in questo il giocatore dell'Everton è molto importante. E inoltre va detto sempre sul Brasile che nelle ultime due partite Paquetà ha avuto un'importanza notevole, dopo che invece aveva iniziato piuttosto male la Coppa America ed era stato sostituito all'intervallo nella prima partita contro il Venezuela, in cui il Brasile stava dominando, però 10 su 11 stavano giocando bene, mentre Paquetà era completamente fuori dal gioco.
Ma qual è stata secondo voi la delusione del torneo?
Secondo me l'Uruguay, che chiaramente è uscito ai quarti ai rigori, quindi non è che è uscito perdendo 6-0 contro la Bolivia, è uscito ai quarti ai rigori contro la Colombia, però sul piano dei risultati anche un po' nel girone e del gioco ha mostrato, secondo me, davvero tante difficoltà a creare occasioni e poi a segnare. In 5 partite giocate ha segnato appena 3 gol, in 3 partite su 5 non ha del tutto segnato. C'è il solito annoso problema del collegare il reparto di centrocampo a quello d'attacco, quindi collegare i vari Valverde, Bentancur, Vessino a Cavani e Suarez, e in questo sicuramente di Arrascaeta per l'ennesima volta ha deluso, perché insomma è lui che dovrebbe avere questo compito di fare il trequartista, di fare il rifinitore, ma anche in questo caso l'ha fatto piuttosto male. Dietro è una squadra che non concede tantissimo, però anche in questo aspetto secondo me è un po' calato rispetto agli anni d'oro in cui concedeva pochissimo, e sicuramente il calo di Godin che c'è stato nelle ultime 2-3 stagioni si è visto anche in nazionale. Io direi che per oggi possiamo chiudere qua. Saluto Michele Tossani, ciao Mick.
Sì, grazie, così vado a fare la pennichella.
Ciao Sodo Acqua, ciao Charlie.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.